Siamo in collegamento con Angelo Tartaglia, ex professore di fisica del Politecnico di Torino e ingegnere nucleare. Con lui volevamo riprendere le fila del discorso rispetto al tentativo del governo Meloni di reintrodurre la produzione di energia nucleare in Italia. Infatti, lo scorso 2 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale, riaprendo il dibattito dopo i referendum del 1987 e il 2011. Il DL non riattiva direttamente le centrali, ma delega il governo a disciplinare l'intero ciclo dell'energia nucleare, dalla produzione alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento degli impianti. Lo scorso 15 di aprile il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha un convegno del Sole 24 Ore chiamato Transizione energetica e industria del nucleare, ha tracciato le possibili tappe del disegno di legge delega, dicendo che spera di chiudere il processo legislativo entro l'estate per arrivare a fine anno con i decreti attuativi. Ecco, chiediamo ad Angelo Tartaglia di commentare appunto questa affermazione e se vuole riprendere brevemente appunto di cosa si tratti questa delega in bianco di cui si sta dotando il governo con questo disegno di legge sul nucleare.
Certo, allora diciamo subito che, come è già stato, come è già detto poco fa, che il disegno di legge come tale non reintroduce di per sé il nucleare o non dice delle cose circa operative, circa tipo di centrali, ma semplicemente centralizza tutto, o crede o cerca di centralizzare tutto nelle mani del governo. Come dire, noi vogliamo fare il nucleare, non sappiamo ancora bene come. Tra l'altro nel disegno si parla anche della produzione del materiale per le centrali, del riprocessamento, del deposito nazionale che non c'è, che serve fare. Tutto questo verrà, ma per l'intanto lo decide il governo, quindi non bisogna avere tra i piedi gli enti locali, nemmeno le regioni, anche altri enti di tutela non devono avere competenze dirette, al massimo danno dei pareri, si prevede di avere un comitato nazionale che sia quello che, come dire, sarebbe competente nel merito, però nel merito al momento non si dice nulla, mani libere e vogliamo andare avanti, punto. Non c'è nulla di particolarmente razionale in tutto questo, dietro c'è una narrativa che sovente viene ripresa anche sui grandi mezzi di comunicazione, che parla di un nucleare che non è quello brutto e cattivo del passato, sarà nuovo, sarà pulito e così via. Ecco, una cosa che compare in questo disegno di legge, il nucleare è sempre abbinato all'aggettivo sostenibile. Nel disegno di legge, come tutti i disegni di legge, in genere si specificano le sigle, le parole, il significato. Cosa voglia dire sostenibile non c'è scritto, anche perché sarebbe interessante capire come diavolo possono sostenere che il materiale, diciamo, centrale nucleare, di qualunque tipo esse fossero, siano, tra virgolette, sostenibili. Sostenibile è un processo che, man mano che si svolge, non compromette le basi, le condizioni che consentono e gli consentono di continuare a svolgersi. Ora, qualunque processo che si basi su una risorsa primaria, in questo caso uranio, la quale è limitata e tra l'altro durerebbe a scala mondiale forse un secolo al massimo, qualunque processo di questo tipo, a parte le scorie, gli impatti e così via, non è per sua natura sostenibile. Però, mettendo l'aggettivo, il problema, secondo il ministro o la politica di oggi, sarebbe risolto. Questa è un po' la situazione, ecco. Poi, se vogliamo, possiamo parlare un attimo di questi mitici nuovi reattori che vengono menzionati senza però specificare nulla di più, ecco, sui tempi e su tutto il resto.
Sì, assolutamente, anche perché appunto sembra proprio che la giustificazione per questo disegno di legge è che si tratterebbe di adottare nuove tecnologie nucleari rispetto a quelle su cui si è votato ben 2 volte in Italia nel 1987 e nel 2011. Quindi appunto sì, se vogliamo dire 2 parole in più rispetto a queste supposte nuove tecnologie.
Certamente, innanzitutto il riferimento che viene fatto sia nel decreto che nella normativa che lo accompagna è quello ai cosiddetti piccoli reattori modulari, gli SMR. Ora, questi non sarebbero assolutamente nuove tecnologie, nel senso che il tipo di reattori in questione è, sono più di un tipo e sono, come dire, tradizionali, tra l'altro anche piccoli che non bisogna chiarirsi, perché quando uno parla di piccolo, nel caso del nucleare, è piccolo rispetto alle centrali di ultima generazione attuali, le quali hanno potenze dell'ordine di 1 gigawatt e mezzo, 1 gigawatt e 6. Allora, piccole rispetto a quello vuol dire alcuni centinaia di megawatt, che è la taglia tipica delle centrali nucleari che abbiamo spento in Italia, da quelle di Trino a quella di Latina o così via, insomma 200 megawatt, quindi non sono poi così piccole dal punto di vista del territorio. Tra l'altro è già un'incongruenza questa storia del puntare sui piccoli reattori, perché se, come dice il decreto, noi vogliamo arrivare ad avere diciamo, un contributo al bilancio energetico del paese nell'ordine del 20 o 22%, comunque noi avremmo bisogno di avere molti reattori, cioè se dovessimo essere reattori di ultima generazione, quelli grandi che ho citato prima, ce ne vorrebbe una decina da mettere in giro per l'Italia, ma se noi pensiamo sui piccoli reattori modulari, ce ne vorrebbe un centinaio, qualche centinaio. Nelle sciocchezze che vengono normalmente dette, si parla anche dei microreattori. Non sono una novità, nessuna di queste è una novità, ma se uno vuole che abbiano un peso futuro sul bilancio energetico, ce ne vorrebbero centinaia da spargere in giro per il territorio. Possono centralizzare quel che vogliono, ma credo che qualche problema ci sarebbe poi a localizzare tutta questa roba sul territorio. Quindi, novità zero. Con questi reattori, piccoli reattori modulari, anche il modulare non è una novità di per sé, in realtà non è che domani mattina abbiamo la crisi adesso in corso, li facciamo in una settimana, in un mese, le facciamo e partiamo, ci danno un contributo. Secondo le valutazioni che si accompagnano il disegno di legge e che sono fatte anche da, diciamo, industriali e così via, i primi reattori di questo tipo non sarebbero operativi se non a metà degli anni 30, diciamo verso il 2035, giù di lì. Ora, noi abbiamo un'emergenza climatica immediata, al momento, e abbiamo un'emergenza climatica con tempi prima di un eventuale collasso, ci sono già molti guai adesso, nell'ordine del decennio, quindi anche questi piccoli reattori modulari tradizionali in realtà arriverebbero in ritardo per dare un contributo reale a risolvere i problemi che noi abbiamo. Un altro mito che viene citato è quello dei reattori, sì, piccoli reattori modulari, cioè avanzati, i reattori nucleari avanzati, no? Gli AMR, i quali non ci sono come tecnologie, la famosa quarta generazione, e chi ne parla, di nuovo un industriale e così via, parla di dopo il 2050 o giù di lì, cioè non si sa bene quando. Quindi è proprio veramente aria fritta, salvo il fatto che per friggere quest'aria si metterebbero in campo grandi quantità di denaro, se sostanzialmente pubblico, perché l'industriale ha già detto che, visto che si tratta di cose sperimentali, complesse, ci vuole un sostanzioso intervento pubblico per questo è un po' folle. Se uno guarda in giro per il mondo, reattori di questa categoria, tra virgolette, SMR, ce n'è oggi quattro tra Cina e India, non ce n'è in Occidente. Gli Stati Uniti si erano cominciati a costruire qualche cosa, veramente proprio cose già avviate, che sono state abbandonate, perché le imprese che dovevano organizzarli in regime, diciamo, di mercato, hanno visto che con la crescita continua dei costi avrebbero dovuto poi piazzare questi kilowattora sul mercato elettrico a prezzi che non erano concorrenziali, quindi hanno abbandonato del tutto i processi, poi, le previsioni che avevano e i progetti che avevano. Questo è un po' il ragionamento. È la follia di chi non vuole cambiare nulla e quindi cerca i miracoli usando le parole magiche, ma la realtà è tutt'altro che magica.
Sì, esatto, anche rispetto appunto alle dichiarazioni di Pichetto Fratin, rispetto alla volontà di accelerare l'iter, insomma, quindi di chiuderlo entro fine estate per poi passare poter entro fine dell'anno, diciamo, iniziare ad arrivare già con i decreti attuativi. Sembra un po', come dire, lo specchio dell'assenza totale di un piano energetico per il paese in un momento di crisi e in un momento in cui si vedrà anche un peggioramento probabilmente delle condizioni economiche e quindi puntare su una propaganda assolutamente irrealistica e soprattutto che non risponde a un'urgenza con la questione del nucleare.
Ma certo, ripeto, è c'è una lobby, ormai sicuro, una parola strausata, alle spalle che col denaro pubblico conta di poter fare affari, poi in definitiva di questo si tratta. Il problema è italiano in particolare, ma anche europeo, se vogliamo. Il problema europeo ha altri aspetti, nel senso che in Francia uno dei problemi è di avere molte centrali, più di 40, il guaio è che però la maggior parte sono ormai a fine vita e quindi dovranno essere dismesse e costa tantissimo smantellarle, tant'è vero che la maggior parte, non sono neanche le nostre, è smantellata e allora bisogna finanziare questa operazione di smantellamento, in teoria dovrebbe già essere finanziata, però alla fine non è vero e quindi loro premono perché si mantenga vivo il filone nucleare per continuare ad avere una filiera attraverso cui entra denaro per gestire il nucleare che già c'è, il quale di per sé però non sta dando questo grandioso contributo a livello mondiale, il nucleare come contributo al bilancio energetico non sta crescendo mentre le rinnovabili crescono rapidamente dovunque, anche in Cina dove stanno perseguendo tutti i filoni dal nucleare al fossile alle rinnovabili. Le rinnovabili però sono al primo posto e vanno in galoppo. Il nucleare staziona, stazionati, no? Il numero di reattori che si dovranno essere dismessi è maggiore del numero di reattori che sono in costruzione. 50 o 60 in questo momento. Questa considerazione anche dovrebbe far pensare a qualcuno che sia responsabile delle decisioni che vuole assumere, ma qui pensare è una fatica eccessiva, evidentemente, per alcuni. Quello che conta sono le pressioni che uno riceve.
Sì, e rispetto a questo, quindi a questa apparente accelerata a livello proprio di iter parlamentare, appunto, sono stati presentati circa 500 emendamenti al disegno di legge che dovevano essere votati il 29 di aprile. La votazione è stata rimandata in teoria a questa settimana. E qual è appunto un po' il peso che possono avere questi emendamenti all'interno dell'iter e in generale, diciamo, che voce in capitolo ha il Parlamento su questo disegno di legge?
Il problema del Parlamento è un po' sempre lo stesso, nella misura in cui i parlamentari, a parte lo schieramento, vogliono entrare nel merito o quando in realtà quello che è dominante è le pressioni che ricevono e la parte, il tifo per cui vogliono farlo. È chiaro che se dovessero nel Parlamento entrare nel merito di tutte le proposte di emendamento, eccetera, che ci sono, i tempi non possono essere quelli di un'approvazione nel giro di una settimana, questo è scontato. Però, è sempre possibile, il governo l'ha già fatto, non credo che su questo debba porre la fiducia, però è chiaro che possono trovare una delle strade che hanno già percorso qualche volta di reprimere, comprimere il dibattito, riducendolo a una finzione e quindi approvare abbastanza in fretta il tutto. Quindi è difficile dire, cioè il numero di emendamenti vuol dire che anche le opposizioni hanno intenzione di essere seriamente combattive nel merito. Quanto il merito conti, e questa è la scommessa di sempre in Parlamento, io ho partecipato a delle audizioni in cui sentivo anche altri competenti, altri universitari, le critiche sono, io ho accennato qualcosina, ma sono tantissime, e non è che dall'altra parte uno trovi, sente di altro, delle, come dire, risposte a queste critiche per superarle. No, semplicemente ognuno sta dove era, no? Si fa un rituale che si chiama audizione, finito il rituale, tanto ognuno sa già che cosa farà da grande e vuol procedere in quel modo. Dopodiché, se per caso anche lo approvano, ripeto, non sono convinto comunque che sia tanto veloce questo approvarlo, poi farne qualcosa di concreto sarà veramente duro per loro, spero bene. Se non altro perché i conti non tornano, come già accennato, in tutto il mondo, quindi non soltanto qui. Quindi quindi è una follia letteralmente quella di voler insistere su questo piano.
Sì, assolutamente, però diciamo che stanno creando le condizioni giuridiche perché prima o poi questa cosa possa succedere e comunque appunto
Certo.
tolgono spazio e soprattutto finanziamenti ad altre tecnologie. Ecco, in chiusura volevo appunto chiederti su cosa dovrebbe investire il paese per una reale transizione energetica che ci allontani soprattutto dalla dipendenza dalle fonti fossili che in questo momento abbiamo visto, oltre a essere insostenibile dal punto di vista ambientale, è insostenibile anche dal punto di vista proprio della sicurezza energetica.
Il paradosso è che banalmente, se uno si mette a fare due conti, constati che noi, il nostro paese, ma i singoli territori, anche gli altri paesi, non hanno necessità di dipendere da altri per l'energia, perché noi nell'energia siamo immersi, letteralmente, no? Tra sole, vento, acqua, geotermia, ce n'è molto, ma molto di più di quello che noi utilizziamo ogni anno. Non parlo solo di elettricità, parlo di tutto. Questo è un fatto, il bilancio è quello, non siamo dipendenti, siamo indipendenti. Ovviamente bisogna adottarsi di impianti e sistemi di distribuzione che convertano l'energia dalle varie forme in cui è presente intorno a noi nell'energia, nella forma in cui noi la usiamo per le nostre utilità, diciamo, quindi tipicamente energia elettrica. Esclusivamente, poi c'è anche il calore direttamente. Questi impianti vanno fatti, vanno finanziati, in larga misura si finanziano privatamente perché c'è convenienza, è già quello che sta avvenendo, ma ci sono delle questioni anche tecnologiche da sviluppare, tipicamente per stabilizzare la rete che attualmente rischia di diventare instabile, c'è il problema di rendere gli accumuli non cose episodiche, soltanto private e simili. Cioè, bisogna investire, ma chiaro che per investire non bisogna buttare i soldi da un'altra parte. Qui se si investe il ritorno è garantito e anche in tempi brevi. Tra l'altro, realizzare gli impianti cosiddetti rinnovabili, parliamo per esempio di fotovoltaico, ma anche gli altri, i tempi sono enormemente più brevi che con nucleare. Se io devo fare un impianto a pannelli fotovoltaici su strutture, su tetti o che altro sia, il singolo pannello mi chiede settimane, massimo mesi per essere realizzato. Una centrale si dice, ah, ma forse nel 2035 ci sarà la prima, non le centinaia che ci vorrebbero, poi nel 2050 ci quelle nuove generazioni, forse vedremo, non si sa, poi dopo chissà che altro arriverà. Ecco. No, è una follia assoluta, i tempi sono molto più brevi, i costi sono più bassi, il ritorno agli investimenti è molto più alto, per immediato, più diretto, si tratta di indirizzare le risorse disponibili nel senso delle rinnovabili, e della ripartizione dell'energia sul territorio, coinvolgendo coloro che la utilizzano su ogni territorio. Questa è la strada da seguire.
Sì, anche perché in ultima battuta mi sentirei di commentare appunto il fatto che negli altri paesi europei nei quali si sta utilizzando il nucleare non sembra che appunto sia una risorsa poi così strategica per fuoriuscire dalla crisi nella quale siamo immersi adesso.
No, la Francia è in crisi esattamente come noi, al di là di avere le centrali nucleari, a parte i problemi che ho accennato prima, che adesso ne ha un sacco che sono a fine vita e che quindi dovrà spendere un sacco di soldi diciamo, per provvedere a smantellarle, e non ha un deposito nazionale, ce n'è uno ipotizzato ma non ancora attivo a Bure nel nord-est, ma non ce l'ha. Quindi, mentre per legge regionale, oltre che per buon senso, ogni paese che vuole fare il nucleare deve anche dotarsi di un deposito per le scorie, ammesso poi comunque che il deposito sia sicuro anche da qui a 200 anni, 2000 anni, 20.000 anni, come dovrebbe essere, cosa che è un po' una follia immaginare che potremmo decidere oggi.
Certamente, allora ti ringraziamo, Angelo Tartaglia, ex professore del Politecnico di Torino e ingegnere nucleare, con cui appunto abbiamo commentato le ultime notizie relative al disegno di legge nucleare. Grazie mille.